Sì, intanto che facciamo il cambio, volevo dire che sicuramente il dottor Variale ha introdotto alcuni argomenti interessanti, delle keyword, ha parlato di confronto con le imprese. Volevo ricordare che già dalla settimana prossima iniziano gli incontri con le imprese, quelli che abbiamo ribattezzato ISA Days. L'anno scorso abbiamo avuto oltre un centinaio di incontri con tutte le organizzazioni imprenditoriali, quindi questo confronto va sicuramente essere amplificato. Ho parlato di semplificazione, quindi un'altra keyword interessante, tutta la riduzione degli oneri, la trasparenza, l'affidabilità che è poi alla base del prodotto stesso, quindi più fiducia nelle imprese, la premialità perché consentirà chiaramente più sei affidabile, più ci sarà la possibilità di avere dei premi per le imprese e poi concluderemo con l'innovazione tecnologica, ha anticipato una futura precompilata. In ogni caso semplificazione, usabilità, una maggiore possibilità per il contribuente di ridurre gli oneri anche da un punto di vista proprio operativo. A questo punto Danilo è pronto e lascerei la parola a lui per raccontarci un po' più nel dettaglio questa nuova soluzione.
Allora, buongiorno a tutti, spero che si senta bene. Allora, spiegherò la parte metodologica degli indici sintetici di affidabilità e come siamo arrivati, come li abbiamo costruiti insieme all'organizzazione di categoria, all'Agenzia delle Entrate e tutto il percorso che abbiamo fatto, le potenzialità anche di questo nuovo strumento che secondo me va molto al di là del fiscale. E diciamo proprio il valore aggiunto è proprio la parte non fiscale di ausilio alla gestione del sistema impresa. E qui vediamo un po' la storia, siamo partiti le relazioni rapporto fisco-contribuente dalla Visentini Ter, i coefficienti di congruità dei ricavi e dei redditi negli anni 1989-90, poi i coefficienti presuntivi di ricavo e di reddito, la minimum tax, la terribile minimum tax nel 1992 e poi l'inserimento prima dei parametri nel 1995 e poi degli studi di settore che hanno funzionato, sono stati applicati per circa 20 anni, quindi siamo sostanzialmente nel periodo d'imposta 2018, il primo anno di applicazione degli indici sintetici di affidabilità. Il cambiamento è radicale perché passiamo dall'accertamento presuntivo, quindi da uno strumento, gli studi settore che potevano essere utilizzati per gli accertamenti, a uno strumento invece che misura l'affidabilità del contribuente in un'ottica di premialità. Su questo le organizzazioni di categoria avevano spinto molto anche nei tempi degli studi settore per puntare più sulla premialità piuttosto che sull'accertamento, su un approccio punitivo, se vogliamo, rispetto ai comportamenti dei contribuenti, per cui sostanzialmente gli ISA recepiscono questa grossa volontà da parte delle organizzazioni di categoria. Nel rapporto fisco-contribuente gli ISA introducono più trasparenza, perché sostanzialmente questo strumento è conosciuto prima. Abbiamo presentato gli ISA alla Commissione europea, abbiamo presentato per esempio al direttore dell'Agenzia della Grecia e quello di cui sono rimasti più sorpresi è il fatto che questi strumenti vengono discussi insieme alle organizzazioni di categoria. Per il direttore dell'Agenzia della Grecia ci ha fatto la domanda più volte perché questa cosa del confronto con l'organizzazione di categoria praticamente non rientra in un processo di compliance da nessun'altra parte se non in Italia. C'è una collaborazione costante. Quindi con Rete Imprese, con le altre organizzazioni di categoria e poi sostanzialmente con l'Agenzia delle Entrate. Una comunicazione efficace, almeno questo è il tentativo che facciamo, una forte semplificazione degli adempimenti. Quindi gli ISA nascono nell'ottica della semplificazione. Per capire cosa abbiamo semplificato rispetto al passato e quindi i minori oneri a carico dei contribuenti, abbiamo sostanzialmente che il numero delle informazioni che vengono chiesti ai contribuenti passa da 258 variabili per gli studi settore del periodo d'imposta 2015 a solo 147 variabili con gli ISA in applicazione per il periodo d'imposta 2018. Quindi c'è una grossa semplificazione nella richiesta dati e vediamo che in particolare c'è una riduzione dei dati strutturali chiesti alle imprese e ai professionisti da 83 variabili in media a 29. C'è anche una riduzione delle informazioni riferite alle unità locali e ai beni strumentali e poi spariscono i dati per i correttivi crisi. Prima in passato con gli studi settore venivano chieste circa 35 informazioni per poter adattare lo studio di settore alla congiuntura economica, adesso queste informazioni non servono più perché le nuove funzioni di regressione, le nuove stime econometriche degli ISA hanno inglobato il ciclo economico. Anche gli altri dati si sono dimezzati, quindi il primo grosso impatto degli ISA sarà una grossa semplificazione nella compilazione dei dati. Poi altre cose sono state semplificate, sono stati ridotti il numero dei settori analizzati aggregandoli, quindi si è passati da 193 studi di settore a 152 ISA. Si sono ridotti i gruppi omogenei proprio perché l'analisi viene fatta diciamo in modo nuovo con i modelli organizzativi di business. Sostanzialmente passiamo da 2000 gruppi omogenei a 1000 gruppi omogenei e poi c'è una riduzione, ci sarà delle comunicazioni ai contribuenti. Sostanzialmente una volta applicato lo studio di settore vengono inviate dall'Agenzia delle Entrate alcune comunicazioni di anomalia per dati che sono anomali. Per esempio, se le esistenze iniziali al 1 gennaio sono differenti dalle rimanenze finali al 31-12, sostanzialmente scatta un'anomalia. E in quel caso vanno fatte delle dichiarazioni integrative. Quindi se sostanzialmente noi abbiamo incrociato le banche dati in fase di dichiarazione, evitiamo sia le comunicazioni sia le dichiarazioni integrative in fase di correzione. Per il 2020, quindi per la modulistica 2020 del prossimo anno, abbiamo altre semplificazioni su cui stiamo lavorando. La prima sostanzialmente sarà il fatto che 89 settori sono già in revisione per aggiornarli rispetto ai mutamenti all'interno dei settori. E quindi il fatto di utilizzare una maggiore disponibilità di banche dati esterne, questo permette appunto di semplificare le informazioni che vengono chieste. La seconda, nel quadro dei dati contabili delle imprese, verranno tolte 13 variabili, operando una grossa semplificazione per chi deve compilare, e per i professionisti c'è la completa eliminazione del quadro degli elementi contabili perché prendiamo direttamente il quadro RE già presente in redditi. Su questo devo dire che ci sarà anche in prospettiva il Parlamento, su questo si sta esprimendo, si arriverà direttamente alla precompilata degli ISA, quindi sostanzialmente tutte le informazioni già in disposizione dell'Agenzia delle Entrate verranno direttamente proposte al contribuente, un po' come la precompilata del 730. L'indice sintetico di affidabilità fiscale è una misura su una scala compresa tra 1 e 10, quindi sostanzialmente per livelli più alti, più alto è il punteggio, più alta l'affidabilità. È un po' come la pagella scolastica, quindi il tentativo sul piano comunicativo è stato quello di semplificare sostanzialmente il messaggio che viene in qualche modo offerto. E quindi c'è questa specie di pagella. Come si calcolano gli ISA? Gli ISA sostanzialmente si compongono, è una media semplice di una serie di indicatori elementari, un po' una pagella se vogliamo, con diverse materie, e quindi abbiamo indicatori elementari di affidabilità da un lato e indicatori elementari di anomalia. Gli indicatori elementari di affidabilità sono basati su stime econometriche e misurano appunto le relazioni, i rapporti tra grandezze di natura contabile e strutturale. E, per esempio, c'è la stima dei ricavi per addetto, dei compensi per addetto, del valore aggiunto per addetto, del reddito per addetto, la durata e decumulo delle scorte. Il loro valore è compreso tra una scala tra 1 e 10, quindi nella pagella prendono questi voti. Gli indicatori elementari di anomalia invece segnalano la presenza di anomalia nei profili dichiarativi dei contribuenti, oppure il fatto che ci sono anomalie nel confronto con altre banche dati, quindi sostanzialmente che il valore indicato non è credibile. Queste anomalie praticamente determinano un punteggio che è una specie di nota, se vogliamo, che va da 1 a 5 oppure che vale semplicemente 1. Quindi sostanzialmente gli indicatori elementari di anomalia determinano una riduzione del punteggio complessivo dell'indice sintetico di affidabilità. Vediamo in dettaglio gli indicatori elementari di affidabilità. Appunto, sono i ricavi, i compensi per addetto, quindi come negli studi di settore c'è una stima dei ricavi e dei compensi, c'è anche una stima del valore aggiunto per addetto, quindi è una stima del reddito per addetto, una stima desunta da quella del valore aggiunto per addetto, e poi c'è l'indicatore durata e decumulo delle scorte. Per quanto riguarda gli indicatori elementari di anomalia, qui appunto segnalano situazioni atipiche o disallineamenti tra banche dati, tra le informazioni contenute nelle diverse banche dati. Possono essere, diciamo, sostanzialmente classificati tra gestione caratteristica, gestione dei beni strumentali, redditività, gestione extracaratteristica, attività non inerenti e indicatori specifici. Vediamone qualcuno, per esempio sulla parte sul prospetto delle imprese. Per quanto riguarda la gestione caratteristica, molti di questi venivano utilizzati per l'invio delle comunicazioni di anomalia da parte dell'Agenzia delle Entrate, per esempio il costo del venduto negativo, la corrispondenza delle esistenze iniziali di prodotti finiti, materie prime e merci con le relative rimanenze, oppure l'esistenza di prodotti ad agio con le relative rimanenze, corrispondenza per esempio del numero di giornate retribuite con quanto già dichiarato dalla stessa impresa nel modello 770 semplificato o nella certificazione unica oppure con gli uniemens all'INPS, la copertura delle spese per dipendenti. Questo è molto importante come indicatore perché sostanzialmente rapporta la spesa media per dipendente col valore aggiunto medio creato dall'impresa, e quindi sostanzialmente segnala un'anomalia quando appunto la spesa per dipendente è superiore al valore aggiunto per addetto. Poi abbiamo l'analisi del rapporto delle figure non dipendenti, l'assenza di associati in partecipazione in presenza dei relativi utili, il margine operativo lordo negativo, la corrispondenza dei costi dichiarati nel modello ISA con quanto già riportato dall'impresa, dalla società di capitali nel bilanci, la corrispondenza delle immanenze finali dichiarate nei modelli di ISA con quanto riportato già nella dichiarazione IRAP, quindi insomma si cerca di migliorare la qualità dei dati. Poi abbiamo sulla gestione dei beni strumentali l'incidenza degli ammortamenti, l'assenza del valore beni strumentali, alcuni tre indicatori di redditività, due riferiti alla gestione extra caratteristica e poi le attività non inerenti che sono specifici del singolo settore e che riguardano per esempio il fatto che vengono dichiarati di svolgere la vendita di prodotti o di svolgere servizi che sono relativi a un altro settore, quindi sostanzialmente bisogna fare uno spostamento di attività. Come può migliorare il punteggio di affidabilità al singolo contribuente? Innanzitutto verranno forniti dei dati precompilati, questi per il confronto con banche dati esterne, prima della dichiarazione, e il contribuente può riscontrare se questi dati provenienti da altre banche dati siano corretti, oppure può modificarli, un po' come la precompilata. Può inoltre il contribuente modificare i dati contabili e strutturali della dichiarazione ISA segnalati come anomali, per esempio se l'intermediario ha sbagliato l'inserimento delle esistenze iniziali, chiaramente può modificare il dato in fase di compilazione, può dichiarare ulteriori componenti positive, fare quindi un adeguamento di ricavi e compensi per migliorare il punteggio di affidabilità. L'adeguamento è libero, quindi rispetto alle premialità che sono già state scritte dal dottor Variale, il contribuente può scegliere il livello, la premialità che in qualche modo lo interessa. E inoltre si possono utilizzare i campi previsti per le annotazioni in caso di situazioni particolari. Quindi se c'è una situazione particolare dell'impresa o del singolo professionista possono essere descritte in questo campo annotazioni che noi diligentemente ci studiamo e leggiamo. Il percorso di compliance e di costruzione degli ISA è abbastanza semplice, c'è un'acquisizione delle informazioni, un'analisi della qualità dei dati, poi la definizione degli indicatori di affidabilità e di anomalia e poi gli incontri, gli ISA Days con le organizzazioni di categoria e l'Agenzia delle Entrate, poi c'è un parere della Commissione degli Esperti che ricomprende appunto tutte le organizzazioni di categoria e alla fine c'è l'approvazione di un decreto ministeriale. Il processo di compliance e quindi gli incontri con le associazioni di categoria è stato molto intenso. Facciamo l'esempio del 2018, ci sono stati 90 riunioni con le associazioni di categoria, 21 per il settore del commercio, 19 per le manifatture, 35 sulle attività dei servizi e 15 per i professionisti, più ci sono state 4 riunioni per macro comparto e più 3 riunioni sugli ISA semplificati, cioè sugli ISA che vanno in sostituzione dei parametri. Quindi il lavoro è stato molto molto intenso. Ogni riunione con le organizzazioni di categoria è stata accompagnata da una campagna su Twitter, qui vediamo appunto in piccolo diciamo il tweet che veniva generato per ogni settore, con anche delle informazioni interessanti come il numero dei contribuenti e degli addetti all'interno del settore sono stati molto seguiti, infatti il tweet più popolare ha avuto 10.506 visualizzazioni. Cercheremo quest'anno di fare anche di più, inserendo e potenziando anche le informazioni che vengono sostanzialmente fornite.
Aggiungevo che probabilmente saranno anche resi disponibili via streaming questi incontri, quindi con l'Agenzia delle Entrate sarà possibile collegarsi e quindi anche le sedi lontane possono partecipare virtualmente alla riunione.
Ottima notizia, era un desiderata, diciamo, un desiderata, ma sarebbe eccezionale appunto metterle anche in streaming. Nel 2018 ci sono state 4 riunioni della Commissione degli Esperti e poi una riunione nel 2019, quindi il lavoro è stato veramente intenso. È stato creato un gruppo di lavoro sulla comunicazione ISA che comprende l'Agenzia delle Entrate, la SOGEI e SOSE, si occuperà appunto di definire e coordinare le attività di comunicazione, si occuperà di semplificare i testi e il linguaggio che vengono utilizzati a cominciare dall'istruzione nei modelli, si occuperà anche di assistenza sia come prima informazione che come informazione specialistica e anche di formazione per pianificare e realizzare attività formative sugli ISA. Su questo già moltissime associazioni di categoria hanno chiesto appunto di organizzare insieme queste attività di formazione, siamo già impegnati sul territorio nazionale. Dal punto di vista metodologico cosa cambia con gli ISA? Queste sono sostanzialmente le più importanti novità, il passaggio ai modelli organizzativi di business e quindi il superamento dei vecchi cluster degli studi settore, il fatto di stimare più basi imponibili e non solo i ricavi compensi, un nuovo modello di stima importantissimo, l'utilizzo di dati panel su più anni, l'effetto individuale, l'andamento congiunturale colto nei modelli, il confronto con altre banche dati esterni e la reportistica di ritorno. I modelli organizzativi di business quindi rappresentano la struttura della catena del valore alla base del processo di produzione del bene o del servizio e quindi rappresentano una visione un po' più dall'alto rispetto a quella degli studi di settore. Vengono sostanzialmente predisposti lavorando su 4 aree, concettuali, che sono la value proposition, quindi il valore generato dalla proposta di mercato, qual è il prodotto, il servizio offerto dalla singola impresa all'interno del settore, la value network, quindi il valore generato dalle relazioni di rete, per esempio essere in franchising oppure appartenere a gruppi di acquisto, la value finance, quindi il valore associato alle specificità della struttura dei costi e dei ricavi. Pensiamo per esempio alle imprese manifatturiere conto terzi, che sono completamente diverse dalle imprese manifatturiere in conto, che lavorano in conto proprio, e poi abbiamo il valore generato dalle specificità organizzative, per esempio organizzarsi con più punti vendita oppure lavorare con le vendite online, organizzarsi con le vendite online e così via. Quindi sostanzialmente c'è una riduzione dei gruppi omogenei, una maggiore stabilità dei gruppi nel tempo, dei modelli organizzativi, un'assegnazione più robusta del contribuente al gruppo. Stimiamo più base imponibili, ricavi compensi, valore aggiunto e reddito per addetto, e quindi sostanzialmente questo rappresenta una grossa novità rispetto agli studi di settore precedenti. Il modello di stima non sono più delle funzioni lineari, come in passato negli studi settore. Abbiamo utilizzato delle funzioni di produzione di tipo Cobb-Douglas in forma logaritmica su valori pro capite. Diciamo che sostanzialmente queste funzioni sono interessantissime perché permettono un'interpretazione economica dei coefficienti stimati in termini di elasticità. Nelle riunioni che abbiamo fatto con le singole organizzazioni di categoria, gli operatori dei settori si sono subito ritrovati all'interno di questo nuovo schema concettuale, quindi hanno suggerito tantissime modifiche delle funzioni di stima. Per esempio, ricordo nella riunione delle costruzioni, gli operatori hanno chiesto di testare se era significativa all'interno della funzione la differenza tra costruire il nuovo rispetto a costruire al recupero alle ristrutturazioni. Chiaramente per quanto riguarda le imprese che recuperano o fanno ristrutturazioni, è un'attività che richiede più professionalità e quindi c'è meno marginalità rispetto alle costruzioni nuove. E quindi è emerso all'interno delle funzioni di regressione un specifico correttivo che differenzia appunto queste due tipologie di impresa. In più, per esempio, c'è la differenza che è emersa in tutti i settori, la differente produttività, per esempio, degli apprendisti, meno 50% nell'attività ad alto valore aggiunto, quindi pensiamo alle imprese manifatturiere della meccanica, e meno 5-10% all'interno delle attività dei servizi a meno valore aggiunto, come l'attività di bar, ristorazione e così via. Quindi da queste funzioni di regressione emergono una marea di interessantissimi coefficienti di regressione che possono essere interpretati. Infatti nelle note metodologiche abbiamo messo anche l'interpretazione e sostanzialmente danno anche utili indicazioni proprio per conoscere il settore, per orientare per esempio la nascita di nuove imprese. Abbiamo poi lavorato su dati panel. Gli studi settore lavoravano solo su dati cross section, su un'annualità. Adesso abbiamo lavorato su dati panel. Negli ultimi settori analizzati abbiamo preso 9 anni, dal 2008 al 2016, quindi un periodo ampio che ha permesso appunto di individuare i correttivi congiunturali all'interno delle funzioni. E non solo quello, ma questo ha permesso di sostanzialmente poter calcolare l'effetto individuale, l'effetto sulla singola impresa. Qui vediamo appunto questa funzione di regressione. Questa sarebbe una funzione di regressione senza effetto individuale. Nel momento in cui mettiamo l'effetto individuale, sostanzialmente la funzione si modificano e vengono stimati meglio anche i parametri relative alle singole variabili. E poi vediamo due contribuenti: un contribuente blu molto performante, che avrà un coefficiente individuale positivo che riconosce appunto la sua maggiore efficienza, e poi abbiamo un soggetto in verde, che è sostanzialmente questa linea più in basso, che può essere il soggetto marginale, quindi sostanzialmente il soggetto che non riuscirà mai a raggiungere l'andamento medio del settore. Questo contribuente avrà appunto un suo coefficiente specifico calcolato sulla sua storia. Sono andato a una riunione a Venezia e una signora mi ha chiesto se avevamo tenuto conto delle problematiche della pedemontana. Gli ho risposto che nessuno modello econometrico riuscirà mai a stimare l'effetto della strada sfortunata nel comune sfortunato della pedemontana sfortunata. Però diciamo con l'effetto individuale tutte queste cose che non sono colte all'interno del modello vengono in qualche modo catturate e quindi è possibile dare una valutazione specifica per ogni contribuente, per ogni impresa, per ogni soggetto. Come ho avuto modo di dire in varie presentazioni, dal punto di vista fiscale l'effetto individuale negativo è un vantaggio perché diciamo il punteggio sicuramente sarà più alto. Dal punto di vista economico dell'impresa, l'impresa ha qualche difficoltà, quindi quello che suggeriamo è di guardare attentamente appunto l'effetto individuale. Quindi un'impresa che ha difficoltà ha qualche problema o di localizzazione o di organizzazione e quindi col questionario degli studi settore e degli ISA possiamo chiedere una serie di informazioni, ma la singola impresa che sa le politiche che ha fatto negli 8 anni precedenti, sa la sua storia e anche l'intermediario può appunto supportare e aiutare l'impresa oltre che nella gestione delle contabilità anche nel dare una consulenza di un livello più elevato. E con questi modelli di stima è possibile intercettare l'andamento congiunturale e quindi all'interno delle funzioni ci sono questi correttivi. Per esempio per la meccanica c'è l'andamento del prezzo delle materie prime, in altri settori c'è l'andamento del mercato se sale o scende nel periodo. Sul confronto con le banche dati esterne è stato diciamo un lavoro intensissimo. Abbiamo confrontato i dati con quelli già presenti nella certificazione unica, nei 770, nei modelli IRAP, nei modelli unico, nelle dichiarazioni IVA di inizio attività, nei bilanci civilistici, nei modelli IVA, l'archivio dei bonifici per ristrutturazione, l'archivio delle locazioni immobiliari. Questo solo per quanto riguarda le banche dati fiscali. Più sulle banche dati non fiscali, le informazioni di INPS e Uniemens, gli archivi della motorizzazione civile per quanto riguarda il numero di revisioni auto, gli archivi delle strutture sanitarie private per quanto riguarda i compensi dei professionisti sanitari, i consumi di energia elettrica, gli albi professionali, gli archivi del PRA per quanto riguarda il numero degli automezzi. Quindi sostanzialmente c'è stato un grosso lavoro di utilizzo di banche dati esterne e per quanto riguarda questo utilizzo nella commissione degli esperti di dicembre le organizzazioni di categoria per semplificare l'applicazione nel primo anno di applicazione degli ISA hanno chiesto di limitare appunto il confronto con le banche dati fiscali, quindi diciamo per il primo anno il confronto sarà limitato a queste banche fiscali. Chiaramente utilizzando questo incrocio di banche dati la qualità delle informazioni dichiarate su cui viene dato un punteggio di affidabilità e poi vengono dati dei premi sostanzialmente migliora notevolmente la qualità dell'informazione. In più ci sono dei report che vengono sostanzialmente ridati al contribuente o alle organizzazioni di categoria, al sistema paese, sono un report di affidabilità personale, quindi negli ultimi 8 anni comandato la singola impresa, non ha valore fiscale, ma la singola impresa può vedere negli ultimi 8 anni come sostanzialmente si è avuto un livello di efficienza o si è avuto problematiche, quindi per l'impresa può essere un utilissimo strumento di gestione. Starà sul cassetto fiscale perché le informazioni sono relative al singolo contribuente. Poi abbiamo un report di affidabilità di settore che dà l'andamento dell'affidabilità di tutto il settore. Questo anche è importantissimo. Noi abbiamo visto che alcuni settori che hanno bassa affidabilità, quindi hanno bassa efficienza produttiva, dipende da problematiche diciamo gravi all'interno del settore. Per esempio prendo il settore della pesca, quando lo dovevamo presentare gli analisti erano preoccupatissimi perché il punteggio medio del settore era bassissimo rispetto agli altri settori. alla riunione ho esposto questa problematica e chiaramente le organizzazioni di categoria, siccome le normative sulla pesca sono fatte in sede comunitaria, hanno apprezzato molto il fatto di poter utilizzare queste informazioni anche su altri tavoli istituzionali. Ci hanno invitato subito a un convegno qui a Roma, quelli di LegaCoop, e sostanzialmente un operatore del settore che era presente nella sala ha detto: sì, io ho una grossa imbarcazione per fare la pesca del tonno, la Commissione Europea l'ha vietata, adesso faccio la pesca a strascico sotto costa, sotto riva, dice, con una nave diciamo sproporzionata, quindi è normale che ho diciamo una bassa efficienza. I responsabili di LegaCoop ci hanno chiesto appunto di aiutarli, perché dice, quando viene fatta una normativa europea ci sono 30-50 pagine sulla parte ambientale e neanche un rigo sugli effetti poi di queste misure sulle imprese del settore. Per cui il fatto che l'analisi dei rapporti di affidabilità di settore può dare utilissime indicazioni alle singole organizzazioni di categorie per fare diciamo politiche dal lato della domanda. Poi abbiamo il report economico di settore che riporta appunto informazioni prese da l'Istat, da altri centri di studi eccetera sull'andamento del settore negli ultimi 8 anni, e poi abbiamo il report delle annotazioni in cui vengono analizzate le annotazioni che hanno scritto i contribuenti nei modelli di studi di settore negli ultimi 8 anni. Ricordo la prima riunione che abbiamo fatto dell'ISA era con gli autoriparatori, i meccanici, e il presidente di un'organizzazione di categoria fece un intervento e sottolineò che nonostante il PIL positivo degli ultimi anni, nel settore c'era una forte concorrenza, c'era un forte utilizzo di cassa integrazione, una forte concorrenza sui prezzi, una forte ristrutturazione e più sostanzialmente numerose chiusure di imprese. Analizzando i rapporti, quello che avevano scritto i contribuenti sui report, sui modelli di studi di settore, oggettivamente abbiamo riscontrato che aumentava nel tempo questa concorrenza interna al settore, aumentava l'utilizzo della cassa integrazione, aumentavano le mortalità delle imprese e quindi le imprese che chiudevano. Quindi questi rapporti possono essere utilissimi proprio per capire le problematiche che ci sono all'interno dei singoli settori. E questi rapporti verranno pubblicati proprio nei prossimi giorni, perché sostanzialmente fanno parte appunto del ritorno di informazione ai contribuenti. Qui vediamo i risultati degli ISA. Nel 2017 abbiamo realizzato 69 ISA, 15 della manifattura, 29 del commercio, 17 di servizi, 8 dei professionisti. Nel 2018 83 ISA, 17 manifattura, 22 commercio, 29 servizi e 15 professionisti. Questi sono i risultati, quindi si applicano una platea di 3 milioni e mezzo di soggetti, a meno di soggetti che aderiranno al nuovo regime forfettario. Poi il numero degli studi settore passa da 193 a 152, i gruppi omogenei da 2082 a 1049. Con gli studi settore erano congrui naturali il 64,3% dei contribuenti, accedevano al regime premiale degli studi settore un 28,4% dei contribuenti. Qui vediamo che con gli ISA hanno un punteggio maggiore o uguale di 9, quindi punteggio molto alto, il 21,3% dei soggetti, il 31 ha un punteggio superiore maggiore o uguale a 8, e maggiore o uguale a 6, quindi alla sufficienza, il 60% dei contribuenti. Qui vediamo le stesse informazioni che vi ho dato prima con questo grafico che lo esprime in forma diversa. Abbiamo fatto anche 23 ISA semplificati, 2 per il settore dell'agricoltura, 5 delle manifatture, 1 del commercio e 15 dei servizi. Questi ISA sostanzialmente vanno in sostituzione dei vecchi parametri e riguardano circa 170.000 contribuenti. Anche qui vedete la rappresentazione della composizione dei punteggi fatta con questo grafico diciamo diverso. Dicevo che gli ISA possono essere utilizzati in primis a fini fiscali, ma sarebbe veramente, diciamo, un peccato non utilizzarli come strumento di supporto nella gestione aziendale, proprio perché basati su due funzioni di produzione e più su tutta una serie di indicatori, che molti dei quali sono direttamente pertinenti con la gestione aziendale. Quindi l'ISA può essere uno strumento che aiuta la singola impresa, quindi può essere utilizzato dalle organizzazioni di categoria o dagli intermediari, commercialisti, eccetera, per valutare la singola impresa. Avranno in fase di applicazione, quindi con il nuovo software, il nuovo Gerico, la valutazione del livello di produttività e di redditività dell'impresa nell'ultimo anno, e con il rapporto personale che è nel cassetto fiscale potranno valutare appunto il livello di efficienza, di produttività e di redditività degli ultimi 8 anni. E quindi tale analisi permette di individuare i punti di forza e di debolezza della singola impresa e di poterli indirizzare, diciamo, per migliorare. Ma l'ISA può essere utilizzato anche per definire le politiche dell'offerta, può essere organizzato dalle organizzazioni di categoria per conoscere il settore, per mirare le politiche sul settore, e sulla base delle funzioni di produzione possono essere individuate le variabili critiche che sono alla base dell'efficienza produttiva e del vantaggio competitivo. Per esempio, all'interno delle funzioni ci sono i coefficienti relativi ai singoli modelli di business, quindi ci sono modelli di business più performanti e altri declinanti, quindi questo può essere, diciamo, sostanzialmente visto con queste funzioni. Ci sono le leve competitive utilizzate nel settore, organizzazione in multipunto, in franchising, quindi quale differenza dà questo tipo di organizzazione in termini di produttività, in termini di redditività. Abbiamo gli effetti relativi ai prodotti venduti e ai servizi offerti, abbiamo i differenziali di produttività degli addetti, per esempio gli apprendisti, il peso dell'ambito territoriale in cui opera l'impresa, a parità di input produttivi in alcuni settori essere posizionati in un comune ricco del paese o un comune povero fa una differenza del 50-60% in termini di risultati, pensiamo ai barberi parrucchieri o altre attività di questo tipo. Abbiamo anche l'impatto del ciclo economico sul settore, il livello di concorrenza con la grande distribuzione, abbiamo il livello della domanda d'offerta nel territorio, il livello dei prezzi in molti settori, il coefficiente di servizio commerciale, per esempio nei settori del commercio al dettaglio, l'impatto delle vendite online. Quindi se alcuni settori abbiamo visto che le vendite online oggettivamente danno maggiori performance alla singola impresa. Quindi le funzioni di produzione degli ISA permettono anche di definire e monitorare le politiche dal lato dell'offerta, al fine di migliorare il posizionamento competitivo del sistema paese. E qui ho finito la presentazione. Grazie.